Top 76, ciclo 75-76.
Sia con voi e con tutti gli uomini. Un caro saluto ed una benedizione a tutti voi, o figli. Coloro che durante questi momenti non sono qua presenti ma ci pensano. Questa sera abbiamo udito molte domande. Domande che riguardano i vari aspetti dell'insegnamento. A cominciare da quello del piano fisico. Ebbene, è giusta la vostra preoccupazione di prevenire eventuali obiezioni da parte di persone preparate che leggano ciò che noi abbiamo detto a proposito dei fenomeni inerenti alla costituzione della materia. Sì, ma occorre tenere presente che certe apparenti, non direi neppure discordanze, ma non identiche affermazioni fra quello che abbiamo detto e quello che la vostra scienza afferma, devono essere ricondotte a una non completa visione della materia da parte della scienza. Anticiperò intanto, per esempio, la questione del calore. È vero, figli, che noi abbiamo detto essere un fenomeno riguardante gli atomi. E lo confermiamo. Per vedere quanto questa affermazione sia riconosciuta da parte della vostra scienza, pensate ai fenomeni del cosiddetto plasma. Ancora, voi avete ricordato la questione della massa dell'elettrone. Ecco qua, semmai, c'è da fare una precisazione, ed è questa. Allorché noi vi demmo quella formula, parlavamo con creature che non erano molto interessate alle affermazioni della scienza, per cui quella formula fu da noi alquanto semplificata. Ponemmo cioè la massa della unità elementare uguale ad 1, ma in effetti così non è. Se dobbiamo pensare ad un numero massico, pensiamo a circa 0, 9, 4, 5, 7, qualcosa del genere. Che cosa accade? Non solo che ancora questo non è il numero massico della unità elementare, perché va diviso per 10 milioni, ma che per una questione matematica questa divisione 10 milioni per trovare il giusto numero massico va tenuta fuori delle operazioni. Va eseguita solo al termine dei quadrati. Per esempio, noi abbiamo detto che la massa della unità elementare è 0,9, eccetera. Per trovare la massa della particella occorre moltiplicare la massa dell'unità elementare per 7, ricordate? Dopodiché questo totale va moltiplicato per se stesso. Ecco, a questo punto la massa della particella, quel numero che abbiamo trovato, sarà il numero stesso diviso per 10 milioni. Per trovare ancora la massa del corpuscolo, dovremo rifarci al numero trovato e riferito come massa della particella, non ancora diviso per 10 milioni, moltiplicato per se stesso, ma la massa del corpuscolo sarà il totale diviso 10 milioni, finché troviamo la massa del cosiddetto nucleo. In effetti, noi dicemmo che la massa del nucleo era un numero piuttosto alto, ricordate, figli? Ma la realtà ci dimostra che i nuclei sono raggruppati 3 a 3, ed ecco ancora un numero che ricorre spesso nella costituzione del cosmo, così come i nostri mezzi di indagine ci fanno vedere, perché voi sapete benissimo, da quello che vi abbiamo detto da quel periodo ad oggi, quanto tutte queste realtà che si credono precise siano in effetti delle apparenze, che si mostrino in un certo modo in dipendenza stretta dei nostri sensi e dei nostri mezzi di indagine. È vero, figlio? Ma che la realtà assoluta sia del tutto diversa. E qua mi ricollego alla domanda che ha fatto il figlio Loreno, non per rispondere, perché risponderà il fratello Kempis, ma per ricordarvi che le domande alle quali rispondiamo volentieri sono quelle che trovano interesse nella generalità dei presenti, che suscitano in tutti una certa riflessione ed una partecipazione intensa. Così il fratello Kempis risponderà alla domanda del fratello Loreno, perché essa ha trovato eco in tutti voi, o quasi in tutti. Ma voi sapete qual è ormai il nostro metodo di rispondere, ed è quello di farvi giungere direttamente alla risposta, cioè di fornirvi gli elementi e di lasciarvi trarre le conclusioni dovute. Per quanto così avete chiesto circa la molteplicità degli esseri in rapporto alla coscienza cosmica, vi mancano ancora degli elementi per rispondere a questa domanda, dato che non tutti siete d'accordo. Allora ciò significa che, evidentemente, non siamo stati sufficientemente chiari nel fornirvi questi elementi. Cercheremo di fornirne altri partendo da altri punti di vista, fino a che voi potrete quasi concordemente giungere alla conclusione. Mentre per quanto attiene alle domande inerenti all'insegnamento del fratello Claudio, egli stesso risponderà direttamente nella riunione che svolgerà lui. Ricordate, è vero figli, ve lo abbiamo già preannunciato. Non mi resta che lasciarvi momentaneamente. Comprendo tutti i vostri pensieri, tutti i vostri desideri e le vostre preoccupazioni che riguardano la vostra vita personale, figli. E posso assicurarvi, come sempre, che noi cerchiamo di infondervi forza per superare certe cose che non possono essere allontanate, che sono vitali per la vostra evoluzione. Di questo siate certi e sentiteci vicini a voi. Che la pace sia con noi e con tutti gli uomini. Io sono Walter Rudolf Hess, dottor in Zurigo. Amavo la ricerca scientifica, quella sistematica, ma qualunque metodo è sempre imperfetto. L'osservazione diretta per mezzo dei sensi non trova molto, ammesso che sia esatta. Allora si cerca di sostituire l'osservatore con mezzi di indagine sempre più complicati. Ma l'osservatore non potrà mai essere sostituito interamente, poiché non si avrebbe più alcune informazioni. Fino a che punto è esatta un'ipotesi teoretica basata su numerose complicate osservazioni? Fino a che punto la realtà non è modificata dai sistemi di indagine? Due grandi interrogativi. Ed ora una cosa certa riguarda la cellula. Nel citoplasma, assieme ai mitocondri ed agli altri componenti, il controma, vi sono particelle elementari analoghe ai geni posti nei cromosomi. Di questo sono certo. Ho sempre sospettato nei miei studi l'esistenza di queste particelle. Adesso ho la certezza. Grazie.
Claudio saluta. Sareste voi capaci di descrivere a chi non fosse dotato di senso olfattivo che cosa è un profumo o che differenza c'è fra un profumo e l'altro. E più ancora, descrivendoli, suscitare negli altri le gradevoli sensazioni indotte dai buoni odori. Credo che nessuno potrebbe fare questo. Così noi non possiamo farvi provare la vita del sentire, semplicemente parlandovene, ma se ve ne parliamo è per polarizzare la vostra attenzione sulla possibilità di una esistenza condotta diversamente dalla vostra, al di là delle convenzioni che vi condizionano, al di là degli schemi e delle limitazioni disegnate dall'io. Ma voi non dovete credere che una tale esistenza sia raggiungibile in un'altra dimensione e in un altro tempo, che la liberazione avvenga in altri piani di esistenza o in un'epoca futura. La liberazione della quale vi parliamo non è affrancamento dalla contingenza, ma dal vostro io, dal limitato e convenzionale modo di concepire la vostra esistenza. Essa significa abbandonare i rigidi schemi che vi condizionano per dischiudervi all'eterno ed all'infinito. Tale liberazione si realizza nella costante consapevolezza delle azioni, dei desideri, dei pensieri, essendone consci nel presente, vivendo l'attuale, non considerandosi paghi del passato, non rinviando al futuro. Una coscienza costretta nello schema io non io non potrà mai divenire una con ciò che è senza principio né fine né divisione. Ponendo la vostra attenzione al di là dei confini creati dall'io e raggiungere una nuova dimensione della realtà nel modo più vero, perché l'unico, che è quello di ampliare la propria coscienza, raggiungere un nuovo sentire. Pace a voi.
Però, cari amici, noi qui per fisica vi saluta. Come al solito vi prego di attendere. Prendi il pozzo prima. Thank you. Gli argomenti dei quali ci stiamo interessando fanno un curioso effetto. Fanno assumere alle parole un significato e talvolta tutto l'opposto. Perciò voi non dovete adontarvi se io metto alla prova ciò che avete inteso ultimamente, invitandovi a riflettere su questo. L'uomo possiede una visione limitata della realtà, ma esatta nei suoi elementi posseduti, oppure no? E se aumentassero le possibilità di percezione dell'uomo, si aggiungerebbero altri elementi precisi in modo da formare un tutto omogeneo e più vasto, oppure la nuova visione sarebbe del tutto diversa? A queste domande risponderete con comodo, perché c'è del tempo, c'è del tempo. Dicemmo una volta che l'uomo è oggetto e soggetto della creazione. Per capire che cosa intendiamo con questa affermazione, pensiamo un istante a Dio in termini panteistici. La natura, nel suo complesso, compreso l'uomo, sarebbe l'oggetto della creazione. È vero? Mentre l'uomo, con la sua possibilità di conoscenza, costituirebbe il mezzo attraverso al quale la natura prende coscienza di se stessa. Se Friedrich Schelling avesse pensato a questo, evidentemente non avrebbe definito la natura come un pensiero privo di coscienza. Povero Schelling, aveva cominciato così bene con il suo assoluto, per naufragare poi miseramente quando si trattò di spiegare la molteplicità dei mondi rispetto all'unità dell'assoluto. Allora non seppe trovare niente di meglio che pensare ad un distacco di questi mondi dall'assoluto, cioè una specie di storiella degli angeli caduti in chiave variata. Dicevo che l'uomo, oggetto della creazione, crea a sua volta, e non già nel senso materiale, perché allora più proprio sarebbe dire distrugge, demolisce, ma nel senso che ha del mondo che percepisce una personale concezione, una particolare esperienza. E vi assicuro che se anche le esperienze possono sembrare simili, sono tuttavia diverse, uniche ed irripetibili per ogni individuo. Questa affermazione potrebbe farci pensare a Dio in termini diversi da quelli che comunemente abbiamo conosciuti. Certo che fra l'idea teistica, cioè di Dio inteso come un'entità antropomorfa distinto dalla sua creazione, e l'idea panteistica, non esiterei a definire più aderente alla realtà quest'ultima che non la prima. Da sempre abbiamo detto che Dio è in tutto e che tutto è in Dio. Perciò il concetto panteistico sembrerebbe avvicinarsi molto al Dio vero. Tuttavia, nel momento stesso che affermiamo che Dio è oltre il mondo, oltre il manifestato ed oltre la totalità del tutto, riconosciamo al panteismo solo una piccola parte di verità. Dio è al tempo stesso immanente e trascendente, la manifestazione. Quali rapporti vi sono in realtà fra Dio e l'esistente? Ancora una volta siamo di fronte ad un concetto che deve essere approfondito. Dalle nostre affermazioni appare lapalissianamente che noi respingiamo il concetto di creazione inteso come l'atto con cui Dio trae dal nulla tutte le cose rimanendo separato dalla sua opera. E perciò respingiamo anche l'ampliamento di questo concetto operato da Tommaso d'Aquino, secondo cui la vita stessa del creato è un continuo atto creativo. Dalle nostre affermazioni appare più logico pensare all'emanatismo, cioè credere che la molteplicità degli esseri derivi per emanazione dall'uno assoluto e che per successiva condensazione si giunga alla materia. Tuttavia, anche questo concetto non è aderente alla realtà se con esso crediamo che Dio rimanga distinto dalla emanazione, se pensiamo all'emanazione come ad un evento oggettivo. Infatti ne deriverebbe un Dio non certo atemporale ed in continua mutazione. È vero che i neoplatonici affermano che la quiete perfetta di Dio non viene minimamente turbata dalla continua emanazione, ma è altresì vero, e voi dovrete convenirne con me, che questo concetto, così com'è enunciato, può essere accettato dalla logica solo se pensiamo all'emanato come a qualcosa di distinto da Dio, cosa assurda. Perché, vedete, noi non respingiamo tanto il concetto di creazione perché secondo questo Dio trarrebbe dal nulla tutte le cose, quanto perché esso ammette l'assoluta separazione fra Dio ed il creato. Di pari respingiamo il concetto di emanazione se pensiamo che l'emanato abbia una sua fase d'esistenza oggettiva. Se ci figuriamo che Dio crei i principi e gli elementi che potrebbero essere gli esseri ed i mondi e che poi questi abbiano un'esistenza indipendente ed indeterminata rispetto a Dio, spettando agli esseri creare nei mondi una sorta di repubblica ideale come quella vagheggiata da Platone. Ora è chiaro che affermando che Dio trascende la totalità del tutto, ne consegue logicamente che il mondo umano non ha incidenza nel divino. Ma questa affermazione non deve farci pensare ad una trascendenza di Dio rispetto al manifestato, uguale a quella concepita, per esempio, dall'idea teistica. La non relazione fra la mutabilità dei mondi e l'immutabilità di Dio ha un'altra spiegazione, e voi lo sapete. Infatti abbiamo cercato di farvi capire come il tutto uno assoluto, cioè Dio, ancorché assurdamente considerato come l'insieme di parti, i mondi, in continua mutazione, in effetti non muta affatto. Questo perché ciò che noi vediamo mutare in realtà è immutabile. È un insieme di situazioni, chiamiamole così, fisse nella eternità del non tempo. E la mutazione nasce dalla percezione in successione di queste mutazioni, così come la storia narrata in un libro acquista vita e svolgimento solo nella mente del lettore in funzione di esso. Da ciò si comprende come creazione o emanazione o non è mai avvenuta o è sempre stata, cioè è un evento che si coglie nel gioco illusorio della percezione soggettiva e perciò non incide sulla oggettività di Dio. Questa è la vera ragione per cui creazione o emanazione non tocca la realtà di Dio. Ora, la verità di questa affermazione, per chi non abbia possibilità di verifica, può essere confortata dalla convergenza di conclusioni derivanti da altre considerazioni. Per esempio, possiamo pensare che Dio tragga dalla manifestazione un utile, nel senso che essa sia necessaria a Dio. Invero, non essendo un evento oggettivo, nulla porta a Dio, né Dio muta in conseguenza dell'apparente svolgersi dei mondi. Perciò, siccome creazione o emanazione non tocca la realtà di Dio, ne consegue logicamente che non può esservi un perché della manifestazione a livello di Dio. D'altra parte, se è vero che il divenire dei mondi, non essendo un evento oggettivo, non tocca la realtà di Dio, nell'ambito di ciò che appare, ma non è realmente, questo divenire non abbia un fine. Cioè, non che sia privo di significato per gli esseri che vivono questo divenire. V'è dunque una duplice valutazione della manifestazione. L'una sul piano soggettivo, ed è che la vita dei mondi da cui traggono esistenza gli esseri conduce gli esseri a Dio. L'altra sul piano oggettivo, ed è che su questo piano la manifestazione non rileva, nulla porta né trae a Dio. Solo in questo senso, perciò, possiamo accettare l'affermazione dei neoplatonici circa la quiete perfetta di Dio. Sul piano assoluto, oggettivo, non esiste né creazione, né emanazione, né manifestazione, né esseri, né mondi. Esiste solo Dio. Ed è quindi assurdo cercare un perché della manifestazione sul piano assoluto. Guardate, gli stessi orientali però, che hanno intuito molto della realtà oggettiva, hanno commesso l'errore di voler cercare un perché della manifestazione. Infatti non si deve credere che l'irrazionalità sia patrimonio delle teologie occidentali. A parte il fatto che queste nulla dicono in proposito, voi dovrete convenire con me che l'opinione degli orientali al riguardo è alquanto amena, o sono alquanto amene, perché ve ne sono più di una, tanto che forse meglio sarebbe stato il silenzio. C'è infatti chi dice, per esempio, che la manifestazione null'altro sarebbe se non un sogno di Dio. E qua mi rendo perfettamente conto che, essendo voi consapevoli del fatto che i sogni non sono volontari, solo per questo siete trattenuti dal bestemmiare. Altri dicono, non per spiegare un concetto, ma per dire che realmente è così, che la manifestazione è un pensiero di Dio. Forse più proprio sarebbe dire un pensiero per l'uomo, è vero, fratelli? Ma c'è di peggio. C'è chi afferma che tutto avviene per divertire Dio e che noi altro non saremmo che dei burattini nelle mani di questo bambinone che sarebbe Dio. C'è poi chi dice che Dio è ammalato di solitudine e che allora emana un cosmo dopo l'altro, così come una dopo l'altra si mangiano le ciliegie o le noccioline. Poi c'è chi dice che Dio è amore e che quindi ha bisogno di crearsi degli oggetti da amare, ricorrendo con questo concetto l'uso nella vostra epoca di certe bambole di gomma. Insomma, anche tralasciando, è vero, questo comportamento così infantile di Dio, voi dovete convenire con me che la manifestazione non può essere conseguenza di un atto di volontà di Dio. Anzi, non può essere conseguenza di alcunché. Ed è chiara la ragione. La vita di Dio è eterna, cioè senza tempo. Non è uno scorrere. Così non può esservi un momento in cui Dio crei o emani qualcosa, o in cui in Lui si sia determinata la ragione che ha dato origine al tutto. Se così fosse, vi sarebbe un preciso punto di riferimento in Dio, che sarebbe giusto l'inizio della manifestazione. Allora vi sarebbe un Dio privo di manifestazione ed un Dio completo di manifestazione. Cioè, la manifestazione sarebbe una realtà oggettiva, cosa che non è. Ma se anche lo fosse, dovrebbe avere la stessa natura di Dio, per esempio essere atemporale, ossia non avere inizio né svolgimento né fine, cioè non avere variazione nei confronti di Dio, proprio come sempre vi abbiamo detto. L'unica cosa che c'è da dire, sottolineo non che possiamo dire, ma che c'è da dire, è che tutto è per la natura di Dio, cioè che Dio stesso in sé è la causa del tutto. E come non c'è una ragione all'esistenza di Dio, così se ammettiamo che la manifestazione non incida su Dio e non può essere diversamente, altrimenti si tratterebbe di un Dio mutabile, ne consegue che non può esservi un perché della manifestazione a livello di Dio. Così come quando durante la notte sparisce la luce del sole, ciò non dipende dal sole. Sul piano assoluto non possiamo pensare a manifestazione, creazione, esseri, mondi. Esiste solo Dio. E direi che Dio non crea, né emana, né manifesta nel senso che gli uomini credono. Mi dispiace distruggere questa vostra immagine romantica di Dio. Sono stato alquanto titubante prima di dirlo, ma che ci piaccia o no, questa è la realtà. Sul piano relativo, tutto quanto esiste, possiamo chiamarlo creato, emanato, manifestato, o come volete, non esiste per un atto di volontà di Dio, che Dio non ha atti di volontà. Esiste unicamente in dipendenza della natura di Dio. Sul piano assoluto, lo ripeto, non possiamo parlare né di creazione, né di manifestazione, né di emanazione, né di esseri, né di mondi. Esiste solo Dio. E non dobbiamo confondere ciò che gli uomini hanno intuito di Lui e che hanno cercato di appellare in qualche modo con Lui. Egli non è il Dio di Abramo né di Confucio. Non è Brahma, non è il padre del Cristo, né l'Allà di Maometto. Non è né bene né male. Non è amore contrapposto
all'odio. Non è giustizia, ma non è parzialità. Non è misericordia, ma non condanna. Egli è al di là del gioco dei contrari, ma essendo la somma pienezza, è tutto ciò che vi manca. Amore per chi non è amato, beatitudine per chi soffre, frutto per chi nulla è. Egli è l'uno che appare come molteplice, ma non è l'apparenza, perché è ciò che è. È infinito perché l'unico, eterno perché immutabile, in realtà indivisibile perché in realtà il solo che esiste. Egli è completo perché è il tutto che tutto comprende, ma non è il tutto perché il tutto trascende. Egli è assoluto sentire ed essere, nostra reale condizione d'esistenza. Invoco lo spirito che è in voi, il solo capace di dare senso al mio misero balbettare.
La prossima riunione sarà allora, come vi ho detto, per alcuni amici che vengono da fuori. E sarà fra 3 settimane. Sì.
Mi è stato detto di farti la domanda riguardo ai libri, ai lavori che chi ha lavorato sa naturalmente, ha riunito in questi ultimi tempi per sapere l'ordine cronologico degli insegnamenti, delle lezioni, eccetera, come voi volete metterli, cioè se possono operare in un vostro intervento oppure no.
Se ce lo chiedete non possiamo rifiutare.
Voi siete che decidete, non noi.
Certo, a suo tempo faremo anche questo.
Grazie.
L'Altissimo solo sia ringraziato. Vi benedico ed abbraccio tutti.